Il cammino.
Buonasera a tutti, siamo Pier Giorgio Di Freddi e Sergio Valsania che vi salutiamo dal cammino. Non c'è stato nessun colpo di stato, semplicemente il direttore Valsania sta incominciando a prendere congedo, non dalla vita naturalmente, né dalla vita civile, ma semplicemente da dopodomani si alternerà con Cardini, che verrà invece qui a fare un altro pezzo. Quindi io mi sto allenando a fare le sue veci fino a quando naturalmente lui non tornerà e riprenderà il potere. Dunque, quest'oggi siamo a Gé, ma non nel senso francese, nel senso che siamo invecchiati, siamo arrivati in un paesino che si chiama Agès o Agès.
E forse siamo partiti
Agès, chi lo sa, siamo partiti stamattina da Belorado. È stata una tappa piuttosto lunga perché ci aspettavamo di fare 24 chilometri e poi alla fine ne abbiamo aggiunti ancora un 4 per arrotondare e per arrivare per l'appunto fino a questo paesino. La tappa di oggi è stata divisa in due parti molto diverse, fino a metà praticamente, fino a Via Franca Montes de Oca, era una tappa in pianura, una dozzina di chilometri, molto carina, ma niente di speciale. L'unica cosa che mi sembra interessante da ricordare è stato che abbiamo visto sul fianco di una montagna, ma senza avvicinarci però, questo ermitaggio intitolato, dedicato alla Vergine della Pena, la Vergine della Pegna, e l'abbiamo additato, non so se l'abbiamo soltanto fotografato, ma stava dall'altra parte della valle. Poi siamo arrivati in Villa Franca, Montes de Oca, ci aspettavano i festeggiamenti perché c'era ancora la troupe di Rai 3, di Augias, abbiamo fatto un piccolo pranzo e poi siamo partiti per la seconda parte di questa tappa, molto diversa. Questo era un vero e proprio gran premio della montagna, ci siamo salutati e ciascuno è andato sul suo cammino, anche perché una parte interessante di questo cammino è che a volte ciascuno prende il suo ritmo e incomincia per l'appunto a camminare con i suoi pensieri e il posto in qualche modo un po' ci tirava, perché siamo passati attraverso una lunghissima pineta e a lungo siamo stati solitari ciascuno di noi. Poi ad un certo punto si è vista di fronte a noi questa fiumana, sembrava un po' l'esodo biblico di tutti i pellegrini che evidentemente avevano affrontato questa salita e che erano stanchi, e piano piano abbiamo cominciato a prenderne a raggiungerne qualcuno, abbiamo ritrovato alcuni degli amici e delle amiche che ormai stanno con noi sul cammino e siamo finalmente arrivati per l'appunto in questa cittadina. Domani stiamo già ormai pregustando il fatto che arriveremo a Burgos e finalmente ci sarà il primo giorno di riposo dei due che ci sono concessi da El che sta a riba, cioè da colui che sta in alto.
Di cammina cammina, dopo il Gran Premio della Montagna stravinto come sempre da Di Freddi, siamo arrivati a Saint-Ouen de Ortega, che è una delle meraviglie del cammino. È una chiesa romanica che però ha un'aria stranamente gotica, perché qui hanno uno stile architettonico molto preciso, per cui anche quando provano a fare una chiesa romanica, in realtà questo sentore di gotico, le colonne diventano dei pilastri, anche se diventano dei nodi di colonne, gruppi di colonne. Questa chiesa ha come sua caratteristica particolare che uno dei capitelli, dove c'è una immagine della Vergine, il giorno del solstizio viene illuminato, centrato in pieno da un raggio di sole, e lo chiamano il miracolo, è un miracolo di tecnica architettonica. Oggi sono successe però alcune cose che vanno sottolineate. Una è che per la prima volta è piovuto un pochino mentre camminavamo, poche gocce d'acqua, una pioggerellina definirei gentile e rispettosa, quasi un'aspersione dal tono benedicente, io l'ho trovata molto graziosa. E poi il vero evento della giornata è che anche Pier Giorgio Di Freddi è entrato a pieno titolo nel novero dei veri pellegrini, perché gli è nata una vescichetta. E siccome gli è nata una vescichetta, io stavo per proporgli di fare una piccola preghiera di ringraziamento, poi pareva che non fosse il momento adatto. Comunque lui è tecnologico al massimo, era prontissimo, ci ha messo un cerottone gigantesco sopra, però È stato veramente un momento toccante quando anche lui finalmente ha avuto una vesciche, cioè una collezione impressionante. Oggi,
infatti, non avendone mai avuto, ho chiesto a lui, ti ricordo,
sì,
detto,
sì.
Secondo te
questa è una vesciche?
Ah, bene, allora devo mettere il cerotto. Perché...
Sì. Io ho anche una vescichetta cuccioletto tenerissima proprio di fianco al piede. E poi però abbiamo incontrato di nuovo, appunto come diceva prima Odifreddi, i nostri amici che camminano praticamente insieme a noi, non perché l'abbiano deciso loro, ma per forza il cammino è quello, si cammina ogni giorno più o meno alla stessa velocità, ci si rincontra due o tre volte, uno si ferma, ci si saluta, e è capitato, ci siamo anche messi di nuovo a parlare di questi albergues, di questi alberghi che ci sono lungo il cammino e che non ci sono invece lungo la Francigena. Uno dei problemi della Francigena è che in Italia, se uno vuole camminare lungo un percorso vagamente del tipo del Cammino di Santiago, gli tocca andare in albergo, quindi è un'esperienza molto più costosa e poi non c'è quell'area di accoglienza festosa e anche questa aspettativa per la forma di accoglienza che si incontrerà che invece hanno i pellegrini qui in Spagna. E in Italia questi alberghi non ci sono anche perché di diritto sono proibiti, non è possibile accogliere la gente e i pellegrini. Mi pare molto strano perché la normativa ormai è europea e quindi dovrebbe essere unificata da questo punto di vista. Invece in Italia anche persone che volevano fare iniziative analoghe a quelle che esistono qui in Spagna, anche con l'aiuto dell'ANAS che era disponibile a cedere le case cantoniere, non sono riusciti a farlo perché in Italia è proibito fare quello che qui fanno in molti e che è proprio uno dei grandi caratteri del cammino, il fatto che il pellegrino incontri l'ospitalità del luogo dove si trova.
Io credo che quando il direttore Valzania mi ha invitato a fare il cammino di Compostela, non so se sapeva esattamente che cosa stava facendo, ma in parte c'era un intento anche leggermente provocatorio. Questa provocazione naturalmente è stata colta, alcuni ci scrivono nelle mail sul sito, qualcuno si chiede, per esempio una signora, una ragazza di nome Francesca, si chiede ma che c'è venuto a fare questo di Freddi sul cammino, che se ne stesse a casa sua, no? A fare la sfilata del 1° maggio, proprio così ha scritto. Ora cosa ci viene a fare un laico sul cammino? A prendersi poi tra l'altro appunto alcune rimostranze, perché alcuni ascoltatori hanno scritto, dice, ma quello è proprio dogmatico. Ora è interessante che la definizione di dogmatico che viene data da questi ascoltatori è semplicemente colui che non crede nei dogmi, quindi è un tipo interessante di uso linguistico. Però cosa ci viene a fare appunto un laico sul cammino? Beh, forse magari a portare un occhio, a far notare cose che il credente magari non noterebbe o sulle quali passerebbe il suo occhio magari distratto perché guarderebbe ad altre cose. Voglio fare un esempio. Siamo entrati in molte chiese e la cosa che io ho notato per prima, prima ancora degli altari così ricchi di intagli, lignei come è nello stile della Spagna, prima delle statue, prima dei luoghi, subito, non appena si entra in queste chiese, si nota un grande manifesto colorato con una croce sopra, c'è cioè una scheda, e dice, tradotto in italiano, ricordatevi di dare l'8 per 1000 alla Chiesa. Ma questo è interessante perché mi ha fatto pensare, perché uno penserebbe che l'8 per 1000 è una singolarità italiana, così come il concordato. E invece poi mi sono ricordato che non è affatto così. Sono andato a ripassare nella mia memoria e mi sono ricordato che nello scorso secolo, nel 900, la Chiesa Cattolica ha fatto sì un concordato nel 1929 con Mussolini, ma ne ha fatto uno nel 1933 con Hitler, ne ha fatto uno nel 1946 con Franco e uno nel 1953 con Salazar. E tutti e quattro questi dittatori avevano degli ottimi rapporti con la Chiesa Cattolica per l'ovvio motivo che erano tutti cattolici, compreso Hitler, che è una cosa che pochi sanno. E allora ecco, l'occhio del laico per esempio si può posare su questi particolari, far notare che spesso, come si dice nel proverbio, i salmi finiscono tutti in gloria, e che spesso il gloria della Chiesa Cattolica significa anche battere cassa, così in Italia come in Spagna. Vedo però il direttore.
No, dico solo che proporre Hitler come esempio del buon cattolico
ci sono anche cattolici di questo.
Di tipologia del cattolico è una cosa perlomeno forzata, non voglio dire proprio bizzarra, ma un po' forzata, sì. Ed eccoci arrivati alla nostra bugnoeliana di oggi. Ieri sera, mentre eravamo a cena, stavamo pensando a come, quale frase utilizzare per lanciare un discorso molto complicato sulla teoria dei quanti, sulla fisica classica e poi la fisica della teoria dei quanti, che mi aveva fatto di freddo in un momento particolare, perché mi ha spiegato tutte queste cose mentre c'eravamo perduti, cosa che dà un significato abbastanza preciso alla forza della logica rispetto invece all'empiria. Insomma, non riuscivamo a trovare la frase quando poi Odi Freddi ha fatto un bellissimo calambur, e io sono quasi in imbarazzo, perché era un calambur che ha un doppio significato, nel senso, lui dice, la teoria dei guanti dimostra l'esistenza delle mani, che è teoria dei guanti invece che dei quanti, e poi dimostra l'esistenza delle mani, che è una cosa molto simile alla storia dell'orologio e dell'orologiaio. Perché se esiste il guanto, che per noi in questa esperienza è la natura, ci sarà la mano sotto che sostiene questa cosa. E questo, fino a un certo punto, è proprio il senso del discorso che stavamo facendo. Perché la teoria classica della fisica si basa su tre presupposti. Allora, sì, naturalmente noi ci eravamo perduti, mentre dicevi questo mi è venuto in mente che c'è un recente romanzo che si chiama L'amore perduto e la teoria dei quanti, e questo era quasi questo romanzo, era La via perduta, no? La teoria dei quanti. La cosa interessante è che effettivamente la visione classica della fisica moderna si basa su tre presupposti, che sono presupposti metafisici, che sono sostanzialmente anzitutto il principio di realtà, cioè credere che il mondo esterno esista, che per esempio se noi chiudiamo gli occhi o se non facciamo degli esperimenti su di esso, il mondo persiste così come prima c'era, ma anche se facciamo degli esperimenti non interferiamo sull'esistenza di queste cose. Per esempio, io ho di fronte a me un microfono, un bicchiere, un libro, e il fatto che io li guardi o che li stia osservando non cambia la loro natura, no? E loro sono indifferenti a questo. Questo è il principio di realtà. Naturalmente ho appena citato degli oggetti separati dal tutto, il bicchiere, il libro, il microfono, e questo è quello che si chiama appunto il principio di separabilità. Noi organizziamo la nostra percezione del mondo esterno non in un tutto unico, sarebbe tipico appunto di quello che in certe filosofie orientali soprattutto si chiama olismo, bensì sotto forma di oggetti separati. Noi stessi ci percepiamo come corpi, come persone, uno separato dall'altro. E poi c'è un terzo principio che è fondamentale ed è una conseguenza della relatività di Einstein, che dice che non si possono avere azioni a distanza per trasmettere informazione, ma anche e soprattutto per trasmettere delle azioni c'è bisogno di un tempo che è perlomeno tanto grande quanto il tempo che ci metterebbe la luce a percorrere la distanza tra noi che vogliamo compiere un'azione e l'oggetto su cui questa azione deve essere compiuta. Ecco, queste sono le basi metafisiche della visione classica della fisica. Allora, realtà, separabilità degli oggetti e località in questo senso, nel senso che noi possiamo agire soltanto su ciò che ci sta intorno, e per agire su cose che si stanno lontane abbiamo bisogno di un certo tempo. E allora il nostro discorso è andato su un risultato molto interessante, del quale parleremo poi tra un minuto dopo il break, che mette in forza questa visione metafisica, ed è la prima volta, per questo è così interessante, che un esperimento riesce a confutare una visione metafisica. La spiegazione semplice di questa rottura fra la fisica classica e la fisica quantistica è così complicata e comincio a capire perché ci siamo persi.
Ma sì, perché abbiamo cominciato, io ho cercato di fare una metafora di questo famoso esperimento, che all'inizio era un esperimento mentale, ma poi è diventato un vero esperimento fisico. L'esperimento mentale è dovuto a uno dei grandi geni del Novecento, cioè ad Albert Einstein, che lo inventò, e forse il suo ultimo grande contributo alla fisica è quello che si chiama l'esperimento EPR, prende il nome dalle iniziali dei tre autori che pubblicarono questo articolo, che erano Einstein, Podolsky e Rosen, di cui appunto EPR. Ora io lo racconterò in due minuti, sperando che si capisca qualche cosa, sotto forma di osservatore che manda delle buste a due altri osservatori che stanno molto distanti uno dall'altro. Ogni volta l'invio consiste di tre buste, chiamiamole ABC. Questo signore mette dentro le buste dei fogli colorati, che possono essere bianchi o neri, quindi soltanto due colori, e manda questa terna di buste a questi due signori che stanno molto lontani fra loro e che non possono comunicare. Questi signori aprono una delle buste e segnano qual è il colore del foglio che vedono dentro. Ora, quello che succede è che ogni volta che i signori aprono una busta corrispondente, per esempio la busta A, tutti e due, oppure la busta B, tutti e due, oppure la busta C, tutti e due, vedono sempre lo stesso colore, o sempre bianco o sempre nero. E che cosa possono dedurre da questo fatto? Beh, la cosa ovvia, cioè che ogni volta che il signore manda le buste a uno e all'altro ci mette dentro dei fogli colorati che però sono gli stessi nelle buste corrispondenti. Non c'è altro modo intuitivo di spiegare il fatto che quando si aprono buste corrispondenti si vede sempre lo stesso colore. Ebbene, quante volte bisognerebbe vedere lo stesso colore se invece di aprire buste corrispondenti si aprono buste a caso? Beh, anzitutto abbiamo già detto che in tre casi, i casi possibili anzitutto sono nove, perché uno dei signori può aprire la prima busta e l'altro può aprire una qualunque delle tre. Il primo signore può aprire la seconda busta e l'altro può aprire sempre una delle tre, quindi sono sei casi. E il primo signore può aprire la terza busta, quindi ancora altri tre casi, i casi possibili sono nove. Quando si apre la busta con lo stesso nome si vede sempre lo stesso colore, quindi almeno in tre casi su nove si vede questo stesso colore. Quanti altri casi sicuramente permettono di vedere lo stesso colore? Beh, attenzione, le buste sono tre, per questo l'abbiamo scelte, ma i colori sono solo due. Quindi sicuramente almeno due buste hanno fogli con lo stesso colore. E allora supponiamo per esempio che in uno degli invii le buste con lo stesso colore siano la A e la B. Se il primo osservatore apre la busta A e il secondo apre però la B, beh, poiché c'è lo stesso colore dentro, vedono lo stesso colore e viceversa. E allora ci sono altri due casi in cui questo succede, quindi almeno cinque volte su nove si vede lo stesso colore quando si aprono buste a caso. Ebbene, la cosa sorprendente è che naturalmente le buste fanno le parti di partire, fanno il ruolo, coprono il ruolo di particelle che hanno attaccate delle proprietà che possono essere del tipo sì o no, ad esempio la polarizzazione che può esserci o non esserci. Ebbene, dicevo, la cosa sorprendente è che quando si fa l'esperimento fisico che è stato fatto negli anni Ottanta da dei francesi, in particolare da uno che si chiama Aspect, si nota che invece di vedere lo stesso colore cinque volte su nove lo si vede soltanto una volta su due, cioè metà delle volte, che è meno. Questo vuol dire che le particelle non sono come buste e le proprietà delle particelle non sono come colori che vengono attaccati a queste buste. E allora che cosa significa questo? Significa che in realtà il mondo non può essere come ce l'eravamo immaginato prima. I tre principi di realtà, di località e di separabilità non possono funzionare tutti e tre insieme. La realtà è il fatto che ci sono le buste, la località è il fatto per l'appunto che queste buste vengono inviate e i due osservatori non possono comunicare fra loro i colori che hanno visto. La separabilità è per l'appunto che ci sono buste separate, le buste non sono tutte mescolate fra di loro.
Però la teoria dei quanti prevedeva che fossero un caso su due e non...
Questa è una delle previsioni della teoria dei quanti, ma l'esperimento conferma quello che dice la teoria dei quanti e fra un minuto trarremo le conclusioni di questo esperimento. Allora, abbiamo fatto un esperimento mentale con delle buste, un signore che manda a due osservatori molto distanti fra di loro terne di buste numerate ABC o in qualche modo identificate con delle lettere. Dentro le buste ci sono fogli colorati bianchi e neri e ci siamo accorti che quando questi signori aprono le buste corrispondenti trovano sempre lo stesso colore. e che quindi dovrebbero trovare, quando aprono buste a caso, non necessariamente corrispondenti, sempre lo stesso colore almeno 5 volte su 9. E ci siamo accorti che se trasportiamo questa metafora invece nel campo della fisica delle particelle, questa cosa non funziona perché si vede lo stesso colore, cioè si misura la stessa proprietà soltanto al massimo metà delle volte. E allora, dicevo, la metafisica, il modo in cui noi vediamo il mondo, che era quello della fisica classica, cioè fatto di oggetti reali separati tra di loro, sui quali noi possiamo agire soltanto se siamo sufficientemente vicini a loro, non funziona. Cosa hanno tirato fuori i fisici? Beh, bisogna lasciarne cadere almeno una di queste assunzioni, e nessuna di queste è indolore. Il primo modo di venire a patti con questo esperimento, e poi in realtà con tutta la meccanica quantistica, è quello che hanno scelto la maggioranza dei fisici in realtà, è quella che si chiama l'interpretazione di Copenaghen, perché il padre della meccanica quantistica, che era Niels Bohr, stava per l'appunto a Copenaghen. Ed è forse la maniera più dolorosa, cioè il fatto di lasciar cadere il principio di realtà. Cioè non pensare che le particelle abbiano una loro realtà, che le proprietà che le particelle hanno, nelle quali noi cerchiamo di misurare, abbiano una realtà indipendente. Questa è una cosa molto dolorosa, perché ovviamente noi pensiamo che il mondo macroscopico sia reale, ma questo ci direbbe che allora è costituito di particelle che non hanno invece una loro realtà. Da un certo punto di vista la cosa si può anche aspettare, perché per esempio nessuno si immagina che le particelle abbiano un colore. Il mondo macroscopico è un mondo estremamente colorato, però per esempio gli elettroni e i protoni non hanno un colore. Quindi il colore è quello che si dice una proprietà emergente. Che però la realtà sia una proprietà emergente, che il mondo sia costituito di cose reali, però fondate su delle particelle che invece la realtà non ce l'hanno, questa è una cosa che noi non siamo tanto... insomma, in grado di accettare. Ci sarebbe la possibilità, per esempio, di rifiutare invece l'impossibilità di fare azione a distanza, cioè la possibilità invece di trasmettere l'informazione e l'azione in maniera istantanea. Questo però andrebbe contro la relatività speciale, anche contro quella generale, che è una teoria estremamente verificata con milioni ormai di esperimenti, e quindi nessuno accetterebbe una soluzione del genere. C'è un terzo modo che è stato proposto da un fisico che si chiama David Bohm, ed è per questo che ne abbiamo parlato, perché Valzani aveva letto una citazione di questo fisico in uno dei miei libri. Ebbene, David Bohm propone di mantenere il principio di realtà, cioè continuare a credere che le particelle abbiano una realtà e le loro proprietà siano reali, e però di non accettare il fatto che il mondo sia diviso in oggetti separati, cioè accettare questa teoria alla quale abbiamo accennato poco fa, cioè credere che il mondo sia non locale bensì olistico, che ci sia un'unica realtà completamente interconnessa, tutte le cose che poi non ci sarebbero più, no? Sono interconnesse fra di loro, la realtà è come una rete in cui tutto dipende da tutto il resto. Questo sa molto di orientale, ma è quello che alcuni fisici cercano di accettare per evitare, per l'appunto, di lasciar cadere il principio di realtà.
Queste considerazioni a cavallo fra il filosofico e il fisico di Freddi, poi lui mi diceva: no, guarda, cioè, all'inizio anche i filosofi erano così, non c'era differenza fra un filosofo e un fisico, e poi un po' alla volta è stato con Hegel che è saltato il gioco. E per cui mi commuovono quasi queste dimostrazioni, più che dimostrazioni, questi racconti, questi squarci sul sapere fisico, che finiscono quasi sempre una dimostrazione certa dell'esistenza di Dio. Praticamente ne spara come una mitragliatrice di dimostrazioni possibili dell'esistenza di Dio. Anche questa è bellissima, con questo principio di realtà che ci permetterebbe di aggrapparci a qualcosa, di dire: ma c'è tutto, c'è, ci sarà, si sa, si arrangerà. Adesso non possiamo preoccuparci troppo di tutta questa roba che c'è, ci siamo dentro, siamo anche noi una cosa. Se invece il tutto non c'è, ma è invece sostenuto in ogni momento da qualcosa, perché non c'è la realtà sotto. Sotto ci vuole la mano che sta dentro il guanto, se no il guanto si affloscia subito. È un'altra delle dimostrazioni o di quelle cose che si potrebbero dire per affermare che almeno forse Dio c'è. Tappa di domani. Noi siamo nei pressi di Agés, pensavamo di essere proprio ad Atapuerca a dormire, invece siamo solo in un albergo che si chiama così. Atapuerca è un posto molto interessante perché sembra che lì, anzi per ora, lì sono stati fatti ritrovamenti di più antichi di uomini in Europa, 800.000 anni fa, che insomma è parecchio tempo. E poi dopo Atapuerca, procedendo, dobbiamo arrivare a Burgos. Lì il dibattito è molto aperto, nel senso che Odifreddi ha letto sulla guida che non c'è nessun dibattito. Io domani non voglio fare semplicemente di nuovo un tratto lungo l'autostrada in mezzo alle camion, alle macchine, perché questo rovinerebbe un po' tutto il...
La tua immagine del pellegrinaggio.
Esatto, e poi soprattutto passare attraverso le zone industriali. Io invece ho dei problemi a non arrivare a piedi alla cattedrale di Burgos, per cui forse sarà uno degli altri momenti nei quali arriva molto prima Odifreddi di me. Oggi a Roma c'era Giorgio Spolverini a badare la baracca insieme a Marco Migliore, che era il tecnico. Qui con noi invece Chiara Galli ha provveduto a far esistere l'universo, a mantenere il principio di realtà in questa parte della Spagna, insieme a Giovanna Savignano e a Maurizio Lepri. Come avete visto, quando non riusciamo a avete sentito, noi quando non riusciamo a rispondere alle mail fisicamente, tentiamo di farlo oralmente, se non facciamo per scritto lo facciamo orale. Gli indirizzi sono sempre gli stessi: il cammino @rai.it per chi ci vuole scrivere, e invece radio3.it per chi vuole guardare le fotografie sul nostro sito.